Che bella giornata! Il Signore ha dato alla sua Chiesa la possibilità ad annunciare da quel momento della risurrezione proprio questo fatto. Gesù Cristo è risuscitato. E questo ha cambiato la storia del mondo. Questo è cambiato la storia dei redenti, dei credenti. E noi vogliamo ricordare e godere con gioia la vittoria che Cristo ha vinto sulla morte e che questa vittoria è anche la nostra oggi, è la vittoria di ogni credente per sempre. Voglio leggere uno dei passi nel Nuovo Testamento che parlano proprio di questo momento o di questo evento della risurrezione e di ciò che circondava questo momento nella storia. Io voglio leggere nel Vangelo di San Matteo al capitolo 28, questa storia è anche presente negli altri Vangeli, ma qui abbiamo un racconto che mi sembra molto semplice e molto chiaro. Matteo capitolo 28, così è scritto: ora, nella notte del sabato, quando già albeggiava, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore, e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea, quivi lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelle andatesene prestamente dal sepolcro con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Un breve racconto che contiene il più grande miracolo che è avvenuto mai in questo mondo finora. Il miracolo che ha aperto la vita umana a tanti miracoli, proprio di nuova vita, di risurrezione. Guardiamo con calma un momento per vedere questa storia e poi vogliamo vedere il significato per noi oggi. Questo racconto è molto particolarizzato. Non è un sogno, non è un'invenzione, perché, come vedete, adesso li passeremo, è basato su fatti particolari di una certa giornata, in un certo luogo, in un certo ora. È storia vera, è qualcosa che non si può togliere dalla storia di questo mondo. Così dice che era nella notte del sabato, fra sabato e domenica, verso l'alba, la mattina, il primo giorno della settimana. Importante questo, perché da quel momento in avanti la Chiesa, che cresceva su questa fede, cominciava ad adorare il suo Signore il primo giorno della settimana, perché era il giorno della risurrezione. Perciò, infatti, la domenica stessa, ogni domenica, è la festa della risurrezione, non una sola domenica, tutte le domeniche. Ricordiamo che appunto gli ebrei avevano il loro culto di sabato, dalla risurrezione di Cristo è avvenuto il nostro culto che facciamo oggi. Allora, la mattina, presto, il primo giorno della settimana, due donne sono venute a visitare il sepolcro. Maria Maddalena, una donna che ricordiamo nel Vangelo che era stata controllata da 7 demoni e che è stata liberata da Gesù. Perciò lei già conosceva la potenza di Gesù nella sua vita, ma non conosceva ancora questa potenza che ha potuto vedere o vederne i risultati visitando questa tomba. E poi dice l'altra Maria, senza specificare, però sembra da un altro Vangelo dove dice qualche altra cosa che la descrive, che questa era la madre di uno degli apostoli, l'apostolo Giacomo, chiamato Giacomo il minore, perché c'erano due apostoli di nome Giacomo, ricordiamo Giovanni e Giacomo, che erano fratelli, e questo era un altro Giacomo, chiamato sempre nel testo della Bibbia Giacomo il minore, non sappiamo esattamente perché, forse alcuni pensano perché era più piccolo, ma non si sa. Sempre per distinguerlo dall'altro Giacomo, lo chiamavano Giacomo il minore, e questa era sua mamma. Allora, queste due donne vennero a visitare il sepolcro, e in questo momento sono apparsi davanti a loro i risultati di un grande evento sovrannaturale, che è descritto qui proprio dettagliatamente. Prima dice al versetto 2, ecco si fece un grande terremoto. Un terremoto speciale, un terremoto con un significato particolare per quelle persone lì vicino a quella tomba. E quando è successo questo terremoto, un angelo del Signore è sceso dal cielo. Meraviglioso il fatto che Dio stesso è intervenuto adesso attraverso uno dei suoi messaggeri, che angelo vuol dire messaggero del Signore, sceso dal cielo. Si accostò a questa tomba e dice che rotolò la pietra. Questa era una preoccupazione di queste donne, lo vediamo in altro Vangelo. Cosa faremo che davanti a questo sepolcro con questa grande pietra non potremo spostarla, non potremo entrare per curare la salma del Signore? Ma prima che loro fossero arrivati, l'angelo è arrivato. E allora dice che lui ha spostato la pietra, rotolò la pietra e vi sedete sopra. Il suo aspetto era come di folgore. Io ho chiamato questa mia riflessione su questo passo la luce accecante della tomba vuota, perché questo folgore significa, come voi sapete, il lampo nel cielo. Il lampo è una luce accecante, una persona non può guardare da vicino il lampo con la sua potenza. E in qualche modo l'apparenza, la presenza di quest'angelo era come un lampo, una luce accecante. E vediamo i risultati di questo lampo. Poi dice comunque che la sua veste era bianca come neve. Questa è un'espressione per descrivere un bianco che non esiste sulla terra, al di là di quelle che le persone conoscevano nella lana o in altri prodotti. Era come la neve, anche quando Gesù è apparso sulla montagna nella trasfigurazione, dice che lui era vestito di bianco come la neve, una chiarezza, una pulizia perfetta. Allora questo angelo era lì e per lo spavento che ne ebbero le guardie che erano state messe lì, perché avevano detto alcuni che dovevano mettere una guardia davanti alla tomba, perché se no i seguaci di Gesù sarebbero potuti venire di notte, aprire la tomba e rubare la salma, portarla via e poi poter spargere la parola che era risuscitato, che era scomparso. Perciò hanno chiesto che ci fossero delle guardie che proteggessero questa tomba da qualunque persona che volesse avvicinare. Ma adesso vediamo con questa luce accecante, dice che queste guardie tremarono prima e poi rimasero come morte. Non so, avete visto probabilmente dei grandi quadri dipinti da diversi pittori di questo momento, si vedono le guardie stese per terra come morte. Interessante che questa luce accecante per il non credente era come un segno di morte, cadero lì. La luce di questo evento ha annunciato la morte che non è ancora vinta per molte persone in questo mondo. Vivono ancora nel campo della morte, vivono ancora nel tempo della morte. Così proprio davanti a questa tomba vuota, da questa luce splendente, alcuni uomini hanno avuto questa reazione anche certamente non voluta di cadere come morte. Le donne credenti no, non avevano per niente questo effetto. L'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, è vero che sembra una cosa tremenda qui che sta succedendo, ma non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Ripete questo fatto per la storia: Gesù Cristo è morto, crocifisso, e voi lo conoscete, e molte persone l'hanno visto. Allora lui dice: egli non è qui. Questo è un cimitero, e Gesù non è in un cimitero. Gesù non è più quella salma morta. Gesù adesso è da qualche altra parte ed è un'altra persona, completamente trasformata. Non cercare Gesù nel cimitero, perché non c'è e non ci sarà mai più. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Gesù aveva detto diverse volte che doveva morire e doveva risuscitare. E i suoi discepoli non hanno mai capito, perché non avevano mai visto una persona risuscitare. E poi erano un po' increduli davanti a questo miracolo che Gesù diceva che doveva succedere. Perciò l'angelo ribatte questo fatto: è risuscitato come vi aveva detto, e voi non avete creduto. Allora dice: egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. Volete una prova? Avete ancora qualche dubbio? Non capite quello che è successo? Allora venite ad esaminare la tomba. La tomba è vuota, non c'è Gesù. Ma comunque entrate pure voi per riconoscere che qui è avvenuto un miracolo che nessuno ha mai immaginato prima di questo momento. Gesù non è qui, è risuscitato, venite a vedere, dimostrate. Ricordate che anche Toma più tardi diceva: ma io non ci crederò a questo fatto della risurrezione. E lui era un seguace di Gesù: ma io non ci crederò se non lo posso toccare, se non posso provare. Voi ed io siamo fatti così, che vogliamo le prove. E noi abbiamo la prova della vita di queste persone che l'hanno visto. Paolo ne dice che più di 500 persone l'hanno visto una sola volta dopo la sua risurrezione. Era una fatta assolutamente dimostrata e dimostrabile a quei tempi, quando Gesù è risuscitato. Allora, non dice se le donne sono andate a vedere o no, ma hanno avuto la possibilità di mettere alla prova questo annuncio dell'angelo. E poi viene forse, in qualche modo, la cosa che più ci riguarda come credente, perché quando si sono resi conto che è vero, che Gesù è risuscitato, l'angelo dice: andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti. Questo avvenimento miracoloso, incredibile, è diventato per la Chiesa il suo messaggio. L'angelo ha detto: andate a dire agli altri, avete visto che qui è avvenuto il miracolo della risurrezione, il corpo non c'è più, nessun segno di questa persona, andate a dirgli agli altri. E se voi lo volete leggere nel Nuovo Testamento, troverete che questo era il messaggio costante degli apostoli. Quello che importava a loro era questa prova che Cristo non era più in una tomba, non si poteva trovare la sua tomba, tutti potevano andare a cercare, ma la tomba con il corpo di Gesù non c'era più. E questo era il messaggio degli apostoli, perché questo era il messaggio della salvezza, che la morte era vinta e Cristo ha portato nel mondo questa nuova realtà di una persona che era morta e non è più morta. Allora queste donne sono andate a dire queste cose agli apostoli, dice al versetto 8, quelle andatesene prestamente, rapidamente, velocemente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Loro avevano misto, qui dici con spavento, questa parola anche vuol dire riverenza, vuol dire che erano sopraffatti da questa verità, ma non credo che fossero spaventi nel senso di tremare per paura. Dice che sono corsi con questa buona notizia a parlare con i discepoli. Questa è la storia della Pasqua. Certamente noi vorremmo mettere in momento questo racconto, questa verità della risurrezione di Gesù in un quadro più grande, perché questo è stato in qualche modo il quarto messaggio che Dio ha mandato all'umanità in un modo sovrannaturale dal momento in cui l'umanità ha cominciato a peccare. Il peccato ha cominciato a regnare nel mondo. Dio ha mandato messaggi all'umanità perché potessero conoscere Dio. Oggi molte persone dicono, ma come mai Dio non ha parlato ai pagani? Perché Dio non ha fatto questo o quell'altro? Come se noi dovessimo dire a Dio cosa deve fare. Ma Dio ha fatto. Solo gli uomini non hanno ascoltato. Sono gli uomini che dal principio, dal tempo di Adamo ed Eva, non hanno creduto. Non hanno voluto sottomettersi, non hanno voluto riconoscere che Dio è il re della terra e del cielo. Allora, voglio soltanto ricordarvi brevemente questi quattro messaggi sovrannaturali che Dio ha dato, per cui ogni uomo, noi che siamo qui stamattina, ogni uomo che è mai esistito è responsabile. Nel Vangelo di Giovanni, nel primo capitolo, c'è un versetto che dice, proprio quando stava parlando di Gesù, la parola era Dio, la parola era con Dio, che la parola ha creato tutto ciò che esiste. Poi dice nel versetto 4 di Giovanni, capitolo 1, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. In lei, che era la parola, prima ha detto la parola che era Dio, adesso dice che questa luce era la luce di Dio che illumina ogni uomo nel mondo, stava venendo nel mondo e in lei, in questa luce, era la vita e la vita era la luce degli uomini. Questo è il primo messaggio che Dio ha mandato all'umanità, una luce. Non penso che parli di una luce risplendente, penso che parli di una luce nel cuore, nell'essere umano, e parli di una conoscenza, possiamo dire istintiva, ma non viene dall'istinto umano, viene da Dio, questa luce che risplende in ogni uomo che è mai esistito, ogni donna, ogni creatura, per dire loro che non sono soli nell'universo, è che non sono i padroni dell'universo. Il primo uomo, Adamo ed Eva, quando hanno peccato, hanno scoperto che dovevano rendere conto a qualcuno. Loro l'hanno capito anche dalle loro esperienze, perché Dio ha parlato con loro. Ma da quel tempo la Bibbia dice che ogni essere mai nato sulla terra ha ricevuto un messaggio da Dio che chiama qui una luce che risplende in ogni uomo, che dice a quell'uomo che non è solo nell'universo e non è il padrone lui dell'universo. E perciò in tutta l'umanità c'è questo senso di della ricerca, a volte, una ricerca anche in qualche modo deformata, di sapere chi c'è. E voi lo sapete che alcuni autori hanno detto che l'uomo è per natura un essere che adora, adora quello che trova, se non accetta Dio, adora una pianta, adora un animale, adora le cose che lui stesso si è inventato. Ma il primo messaggio che Dio ha mandato ad ogni uomo sulla terra, ogni pagano sulla terra, i pagani nell'Africa, i pagani in Italia, ogni pagano sa che Dio esiste, perché dentro di sé c'è questa conferma. E può combatterlo, può negarlo, può cercare di coprirlo, ma c'è. Una seconda voce che Dio ha mandato, un secondo messaggio, ne parla Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 2, dice che Dio ha messo nel cuore di ogni uomo una coscienza. E questo è un altro messaggio da Dio. E questo messaggio che cosa dice? Questo messaggio dice: tu sbagli. Tu sbagli. Certamente parlava di uno sbaglio grosso, perché voleva dire: tu pecchi. Tu pecchi. Tu fai male. E ogni essere umano lo sa questo, che lui fa male alle volte. Tu fai male. E tu sei responsabile del tuo male e non puoi togliertelo. Non è possibile togliere il male che tu hai fatto. Voi lo sapete, se dite una bugia, quella bugia ha gambe e comincia a correre. E molte volte dopo il male di quella bugia ritorna su di noi. Ma ancora più grande, tu rubi. Se tu rubi, altri cominciano a rubare. Viviamo in una società piena di furti, di ladri. Tu uccidi e tu cominci da quel momento a temere per la tua vita, che qualcuno potrebbe uccidere te. Questo è un messaggio di Dio, il secondo messaggio di Dio per tutta l'umanità, la coscienza. Paolo dice questo: di uomini che non conoscono la legge di Dio dimostrano che, questo nel Romani capitolo 2, versetti 15 e 16, se qualcuno vuole prendere nota, questi uomini dimostrano che quanto la legge comanda, la legge di Dio, è scritto nei loro cuori. Nel tuo cuore c'è la legge di Dio. Tu non puoi scappare dalla legge di Dio. Tu sei nato con la legge di Dio nel tuo cuore, così che tu hai cominciato, appena cosciente e un po' cresciuto, a sapere che certe cose che facevi potevano essere bene ed altre erano male. Lo sapevi. Ogni essere umano lo sa. Questo è un messaggio di Dio che ha mandato a tutta l'umanità. Paolo continua dicendo: quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano. I loro pensieri: ma ho fatto male, non dovevo fare quello. Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni ragazzo sa che sta facendo del male. A volte può fare anche cose che sono bene, che aiutano una persona. Anche un pagano può aiutare un'altra persona. Può fare male, può fare bene. Dice Paolo ancora: i loro pensieri si accusano, anzi si scusano a vicenda. Però quelli mali che uno ha fatto, che tutti hanno fatto, non si possono togliere. Non esiste un modo per togliere senza Dio. Tutta l'umanità sa che Dio esiste, che nessuno è solo, nessuno comanda. E ognuno sa che ha fatto male, che non può più togliere. Noi lo sappiamo qui stamattina, tutti quanti. Lo sappiamo perché è il secondo messaggio di Dio. Si scopre che uno ha fatto il male e non può toglierlo più. E ancora Paolo scrive nel versetto seguente: tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo. Tutto il male che ognuno ha fatto si vedrà, diventerà visibile quando Dio giudicherà i cuori. Questo è il secondo messaggio che Dio ha mandato all'umanità, per la loro conoscenza di Lui. Primo era la luce che ha messo nel cuore di ogni uomo. Secondo è la coscienza che ha messo nel cuore di ogni uomo. Ancora un altro messaggio più eloquente che Dio ha mandato a tutti gli uomini, tutti i selvaggi di tutta la terra, di tutte le età, di tutte le epoche, e Paolo ne parla nella lettera ai Romani, al primo capitolo della sua lettera ai Romani, che non c'è nessuno che vive in questo mondo che non capisce che intorno a lui c'è un ambiente bello. Ci sono il sole, le stelle, le piante, il mare, i fiumi, quello che dove abita lui comunque vede delle cose che sono così al di sopra dell'uomo che lui sa che lui non li ha creati e sa che nessun altro uomo li ha creati. E in questo terzo messaggio di Dio, ogni uomo sa che c'è un Dio creatore. Ogni uomo lo sa, lo negano. Ho letto un esempio di questo l'altro giorno. Ricordate la storia quando Gesù è stato battezzato? Dio ha parlato a Gesù, ha detto: questo è mio figlio predeletto, cui prendo il mio compiacimento. Ma le persone intorno cosa hanno detto? Ha tuonato. Hanno dato un'interpretazione di questa voce divina che non conoscevano, a cui non potevano credere perché non rientrava nel loro schema del mondo. Hanno detto: ma allora è un fatto creato normale sulla terra. Non era Dio che ha parlato, ha tuonato. E così fanno gli uomini anche oggi. Anche sono più che sono grandi scienziati e stanno a studiare la terra, gli atomi, i cieli, sempre trovano un modo di dire: questa è la natura, questa è la materia, questa è la Big Bang, perché non vogliono dire che c'è un Dio. Il terzo messaggio di Dio. Paolo ha scritto così: gli uomini, quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, che tu non puoi vedere lui, non puoi vedere la potenza di Dio come potenza, puoi vedere i risultati. E tu lo hai visto, noi l'abbiamo visto, tutte le persone del mondo hanno visto. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza, divinità, si vedono chiaramente, fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò sono inescusabili gli uomini di tutta la terra. Dio ha parlato. Stiamo arrivando alla sua parola più eclatante, più spettacolare, quella della risurrezione, ma lui aveva già parlato prima. E qui Paolo dice, riguardo a questo creato, questa sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi uomini, tutte le creature, essi uomini sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. E poi dice, andando avanti Paolo, che hanno cominciato ad adorare gli animali o addirittura le statue. E hanno detto: ma questi dobbiamo ringraziare, questi animali, queste statue che sono delle divinità. Cari fratelli, cari amici, voglio dire proprio questo stamattina, che comprendiamo che la risurrezione di Cristo è l'ultima volta che Dio parla all'umanità. È l'ultimo suo messaggio. Ha sempre parlato all'umanità, ha sempre avvertito l'umanità. Io sono qui, io sono il creatore, esiste il male, voi fate il male e non sapete togliervi il male. Dovete rispondere a me. Così, il quarto e ultimo messaggio di Dio all'uomo è la risurrezione. Chi non crede alla risurrezione, uno dice: ma perché devo credere alla risurrezione, un fatto storico di tanto tempo, ma che c'entra? No, c'entra, perché la risurrezione è il messaggio che Dio non solo esiste, ma ha mandato suo figlio per vincere il peccato e la morte, Questo è l'ultimo messaggio di Dio. E ogni uomo, ogni donna che esiste, è importante che conosca questo messaggio. Dio esiste, ha mandato suo figlio è morto come peccatore, come tu morrai, ma Gesù è risuscitato. E tu puoi risuscitare. Tu puoi risuscitare. Quando Pietro ha predicato il suo primo sermone agli ebrei, in Atti capitolo 2, lui dice: questo Gesù che voi avete ucciso, Dio lo ha risuscitato, di cui tutti noi siamo testimoni. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio, mediante la risurrezione, ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questo è l'ultimo messaggio di Dio. Il Cristo risuscitato c'è l'unica speranza per l'uomo. Non c'è altra speranza, non c'è altra religione, altra pratica religiosa, altri pellegrinaggi, sacrifici, riti che si possono fare. Perché Cristo è il centro dell'unica realtà che vi può salvare, che può togliere i vostri peccati. Questa è la luce accecante che viene dalla tomba. Questa è la luce accecante della risurrezione. E così è un messaggio di gioia. Abbiamo visto che queste donne che erano incaricate di portare questo messaggio agli apostoli sono andate via. Dice che avevano timore, ma gioia. Timore della grandezza della realtà, che questa è la realtà finale. O l'uomo rimane morto eternamente nel suo peccato, di cui sono simboli quei soldati che sono caduti per terra davanti a questa luce accecante, o l'uomo rimane senza speranza davanti a Dio per l'eternità, o l'uomo può essere salvato. Perdonato, sì, ha bisogno di perdono perché ha peccato, ha scelto di peccare, ha scelto il male, ma può essere perdonato perché questa luce accecante di una tomba vuota dove prima c'era un uomo morto, significa che anche tu puoi essere sovrannaturalmente, miracolosamente, donato la vita eterna, la vita di Dio nella tua vita. Questo è il messaggio della tomba vuota. Dio ha parlato attraverso una luce che scende nel tuo cuore. Nell'Antico Testamento dice che Dio ha messo in ogni essere umano il senso dell'eternità. È un altro modo per dire che ha messo questa luce. Ogni essere umano sulla terra mai nato ha questo senso dell'eternità. Che Dio l'ha messo come una luce per dire tu non sei solo e tu non sei in controllo. Poi ha dato ogni uomo una coscienza. E questa coscienza dice tu sai che c'è il bene del male e tu sai che hai fatto del male e che questo male non lo sai togliere. Non lo puoi togliere dalla tua vita. È fatto, è passato, ma ha portato risultati negativi. La coscienza accusa. E poi Dio ha dato questa meraviglia del suo creato che dimostra che l'uomo non avrebbe mai potuto fare. Tutti gli uomini insieme non avrebbero potuto fare. Il Big Bang non avrebbe potuto fare. Non è una cosa della materia. Qualcuno l'ha inventato, qualcuno l'ha fatto. E ogni uomo lo può sapere, lo può capire, a meno che non lo nega. Può scegliere di negare, no, io non ci voglio credere, non voglio credere in Dio. Bene, va bene, fai pure. Però questa è l'ultima parola da Dio, dopo questo non c'è niente. Dio non ti manda angeli a casa tua, a casa mia, per spiegarci, ma mettiti seduto che io sono un angelo, ho questa luce radiosa E quando te l'ho spiegato, tu vorrai credere in Gesù. No, Dio non ti manda nessuno, perché ha mandato Gesù. E Gesù è morto ed è risuscitato. E questo è il messaggio di questo giorno, cari amici, cari fratelli. Così come ho detto che è successo lì davanti a quella tomba, ci sono soltanto due reazioni. Perché questa verità dimostra tutto. Se Gesù è veramente risuscitato, allora dimostra che tutto quello che ha detto era vero. Allora, se Gesù è risuscitato, lui era Dio, perché un uomo non può risuscitarsi. Se Gesù è risuscitato, allora le sue parole erano vere, quando aveva detto che sarebbe risuscitato. Veramente Gesù conosceva delle verità che noi non conosciamo per esperienza. Gesù è Dio. Questo è quello che ci dice la risurrezione. E con questa risurrezione abbiamo tutte le informazioni che ci servono. Con questa risurrezione la rivelazione di Dio all'uomo peccatore è completa. Non c'è altro da sapere. Gesù era morto per i tuoi peccati, per i miei peccati, come tu morirai per i tuoi peccati se Dio non ti li perde, non ti ritoglie. Qual è il messaggio per quei soldati che sono rimasti come morti? Oppure, se Gesù è risuscitato, io posso credere in questo Gesù che è morto al mio posto per i miei peccati e che mi ha levato, quando è uscito dalla tomba, ha dimostrato che lui ha ottenuto la vittoria. Io credo in lui. E Giovanni ha scritto una semplicissima parola nel suo Vangelo: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, chi rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui, per il male che ha fatto, per il fatto che ha rifiutato il messaggio di Dio. Questa è la scelta, questa è la Pasqua, morte e vita, tomba e gloriosa risurrezione. La Bibbia dice che se noi crediamo risusciteremo anche noi. Questa risurrezione non è soltanto un fatto storico, perché è un fatto che ancora avverrà. E tutti i credenti risusciteranno e avranno un nuovo corpo glorioso che non sarà più soggetto alla morte, alla malattia, alla sofferenza. Non ci sarà più pianto, non ci sarà più senso di perdizione, perché tutti quelli che sono salvati saranno col Signore nella beatitudine. Uno dice, ma queste sembrano storie per bambini. No, è l'unica verità che esiste. Tutto il resto è falso. Questa è la verità. Chi crede in Lui ha vita eterna. Chi non crede in Lui, l'ira di Dio rimane sopra di Lui. Perciò Pasqua 2014, è un giorno di salvezza, di gioia per tutti quelli che credono. È una giornata in cui ci rallegheremo con la nostra famiglia, con i nostri amici, con i nostri fratelli, ci rallegheremo. È una giornata di grande gioia. Oggi, Pasqua 2014, può essere, spero di no, il giorno del rifiuto e della conferma della condanna, la conferma della condanna per chi non crede, per chi non si pente e non crede. Pasqua è una conferma di condanna, perché qui c'è il miracolo, qui c'è la verità, qui c'è la vita, e non vogliamo credere. Pensiamo, diciamo, ma no, non era Dio, era un tuono. Oggi, Pasqua 2014, è il giorno di gioia, di riverenza davanti a Dio per il credente. Noi stiamo in meraviglia, in adorazione davanti a questo Dio che ha preparato questo piano di salvezza. Gioia di riverenza per chi sa che è perdonato e che anche lui sarà risuscitato con Cristo. Ma Pasqua non è una giornata di gioia per chi non ci crede. Non è una giornata di gioia, perché perdendo questo si è perduto il messaggio di Dio. Signore, io sono un uomo e così uso le parole umane, e le mie parole possono essere deboli, possono sembrare poco convincenti, però nessuno deve rispondere davanti a me per il suo male, per il suo peccato. Io non posso condannare nessuno, perché anch'io sono un peccatore, perdonato, ma sempre vissuto su questa terra nell'incapacità di fare completamente la tua volontà. Perciò, Signore, non mi offendo se qualcuno vuole criticare me e le mie parole, ma nessuno, Signore, può dire che tu non sei la verità e che non dici la verità e che la risurrezione non è mai avvenuta, perché questa è la verità eterna che porta riverenza e gioia nel cuore di chi crede e accetta che quest'opera è fatta per lui, per togliere dalla sua vita i suoi peccati e per dare a lui una vita eterna. Grazie, Signore, di questo meraviglioso messaggio che abbiamo ricordato questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.